When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ciao a tutti, sono Elisabetta Di Minico. La saga degli X-Men e l'alterità, la diversità come elemento di crisi nelle distopie immaginarie e reali è una sorta di sintesi impossibile dell'universo X-Men. Allora, le distopie sociopolitiche generalmente si impongono attraverso uno spietato uso di controllo, staticità e uniformità, perché per sopravvivere, governare ed evitare ribellioni hanno bisogno non solo di corpi utili e docili, come sosteneva Foucault, ma anche di individui esteticamente ed ideologicamente simili. Prima di reprimere il diverso, infatti, la comunità deve produrre l'omologato. In questi contesti, i corpi che rappresentano l'alterità divengono corpi pericolosi. Coloro che non rientrano negli standard razziali, sessuali, religiosi e sociopolitici del potere devono essere sottomessi o distrutti per garantire la salvezza dell'autorità. Nei mondi immaginari del fumetto e della distopia, supereroi, mutanti, alieni, ribelli, donne, omosessuali, minoranze e ogni gruppo potenzialmente in grado di alterare lo status quo può essere visto come una minaccia e perseguitato. Perché siamo così spaventati dall'alterità? Perché le autorità distopiche hanno bisogno di trasformare la diversità in un elemento di crisi e trauma? Come gli eroi fermano questo sistema? Queste domande, soprattutto nel periodo buio che stiamo vivendo, non riguardano solo la finzione, perché i distruttivi incubi della distopia, nella maggioranza dei casi, denunciano un male teatralizzato ed estremizzato, che è semplicemente la trasfigurazione di problemi reali, ispirati dalla storia e drammaticamente presenti nel nostro mondo. La distopia è infettata dalle derive xenofobe, misogine e omofobiche della nostra società. Naturalmente, equiparare la fantasia distopica alla realtà è una provocatoria esagerazione, ma senza sminuire l'indubitabile progresso avvenuto a partire dal secondo dopoguerra, negli ultimi decenni abbiamo comunque assistito inermi, anche in numerosi stati occidentali, alla continuazione o alla restaurazione di spaventosi discorsi, azioni e temi razzisti, populisti, patriarcali, nazionalisti o addirittura dichiaratamente fascisti. Gli attacchi contro minoranze politiche, religiose, etniche o razziali, contro immigrati, contro rifugiati, contro omosessuali e contro donne, si sono moltiplicati in una maniera estremamente spaventosa, fino a mettere addirittura in discussione i diritti degli stessi. I fumetti, però, sono un potentissimo medium per analizzare provocatoriamente e per chiarificare i pregiudizi, la retorica pericolosa e metodi che contribuiscono alla demonizzazione dell'altro, alla perpetuazione dei crimini d'odio e allo sviluppo di tensioni razziali e sociali, sia nella finzione sia nella storia. Riplasmando miti antichi e folklore, l'ottava arte racconta costantemente di supereroi, di emarginati, di ribelli e di figure trans e postumane che cercano il loro posto nel mondo. Nei fumetti leggiamo di discriminazione, di segregazione, di bullismo, di violenza contro corpi deboli o discordanti, di opposizione tra buoni e cattivi. Nel mondo dei fumetti ci sono innumerevoli opere con un forte valore sociale, come V per Vendetta, Wonder Woman, Persepolis e così via. Opinione: gli X-Men sono l'esempio migliore per spiegare la violenza contro l'alterità e per parlare delle ripercussioni che le azioni discriminatorie arrivano ad avere sulla società. Creati nel 1963 da Stan Lee e Jack Kirby e rilanciati da Chris Claremont e John Byrne negli anni 70, la saga degli X-Men racconta di umani nati con abilità e caratteristiche superumane. Possono volare, hanno una velocità superumana, sono fortissimi, hanno poteri telepatici, telecinesi, sono mutaforme, eccetera. Questi poteri sono attivati da un particolare gene chiamato il gene X. In un mondo dominato da pregiudizi, da repressione, confino e crimini d'odio, gli X-Men si oppongono all'astio e alla paura, promuovendo la creazione di una società pacifica e giusta per tutti. Il mondo degli X-Men è estremamente complesso e ampio, ma proviamo a tracciare un po' la loro storia. Essi sono guidati da Charles Xavier, a.k.a. Professor X, un mutante con straordinari poteri telepatici e abilità di manipolazione mentale. I primi 5 membri degli X-Men, studenti della scuola per giovani dotati di Xavier, sono Angelo, successivamente Arcangelo, Warren Kenneth Worthington III, un mutante volante con maestose ali, Ciclope, Scott Summers, un mutante con l'abilità di emettere raggi rossi e distruttivi dai suoi occhi, Bestia, Hank McCoy, un intelligente e duro mutante con aspetto animalesco, a pelliccia blu, zanne, eccetera, Uomo Ghiaccio, Bobby Drake, un mutante che può manipolare appunto ghiaccio e temperature fredde, e Marvel Girl, Jean Grey, che diverrà poi Fenice, la prima donna del gruppo, con fortissimi poteri telecinetici e telepatici. Nonostante siano bianchi appartenenti alla classe medio-alta, questi personaggi finiscono per rappresentare una minoranza temuta e rifiutata, opposta alla società tradizionale e dominante. Negli anni successivi, molti altri mutanti si uniscono e a volte abbandonano il team. Essi provengono da nazioni, gruppi etnico-razziali e background economici diversi, incarnando l'idea di alterità non solo concettualmente, ma anche visivamente e storicamente, promuovendo quindi modelli alternativi di supereroi. Solo per fare qualche esempio, Banshee, Sean Cassidy, che produce devastanti onde sonore, viene dall'Irlanda. Colosso, Peter Rasputin, che può trasformare il suo corpo in metallo, è nato nell'Unione Sovietica, mentre Thunderbird, John Proudstar, è un Apache con forza fisica e sensi super sviluppati, che omaggia la cultura e il folklore dei nativi americani. Wolverine, James Howlett, a.k.a. Logan, è un mutante canadese estremamente abile e agile nel combattimento, dotato di artigli retrattili e scheletro in adamantio. Caratterizzato da una lacerante attitudine antieroica, contrasti interni e passato tormentato, è un fuorilegge con dipendenze da alcol, tabacco, eccetera, e con gravi problemi psicologici, ma è anche leale, coraggioso e fondamentalmente buono. Nightcrawler, Kurt Wagner, è un mutante tedesco molto religioso che possiede, oltre a poteri di teletrasporto e superagilità, anche mutazioni fisiche evidenti e irreversibili, pelle color indaco, occhi gialli, coda, mani con tre dita e così via. Tempesta, Aurora Monroe è una potentissima mutante americano-keniota con grandi capacità di leadership che può controllare e manipolare il tempo meteorologico. È una delle più potenti figure femminili e di colore della storia del fumetto. È un forte simbolo antirazzista e antipatriarcale. Incarna inoltre le nazioni africane che raggiungono l'indipendenza e riflette sulla lotta per la protezione dell'ambiente. Kitty Pryde è una giovane ragazza di origini ebraiche con potere di intangibilità, che rappresenta una minoranza tormentata e allo stesso tempo anche un'adolescenza politicamente attiva, alla ricerca di un posto nel mondo. La lista dei mutanti supereroi contiene molti più membri, tutti estremamente interessanti e di ispirazione, ma in questo contesto non possiamo naturalmente citarli tutti. Comunque, gli X-Men combattono contro molti nemici umani e villain superumani, come il loro arcinemico Magneto, vero nome di Max Eisendart, noto anche come Eric Lancher, un mutante che crea e manipola i campi magnetici. Magneto, insieme ai suoi seguaci, fonda la confraternita dei mutanti malvagi, un gruppo di supervillain che promuove la superiorità dei mutanti. Tra di essi spicca Mistica, una mutaforma tra i più notevoli villain dell'universo X-Men. Alleata di Magneto e membro della confraternita, negli anni Ottanta arriva a fondare se stessa una nuova confraternita, commettendo anche diversi crimini, inclusi attacchi terroristici e omicidi di sostenitori antimutanti, di cui parleremo un po' più avanti. Mistica è un personaggio femminile molto particolare, è una metafora queer e si ritrova ad essere, forse anche in maniera involontaria, una sostenitrice della fluidità di genere. Sessualmente libera e consapevole, può diventare un uomo, con profonde implicazioni di trama e di significato. All'inizio, ad esempio, doveva essere il padre di Nightcrawler. Nell'idea originale di Claremont, infatti, si sarebbe dovuta trasformare in uomo per avere un rapporto con Destiny, una mutante dai poteri di preveggenza sua amante, per avere un bambino. La trama però andava contro il comic code degli anni Ottanta e quindi, in maniera più o meno semplice, diviene la madre del mutante dalla pelle blu, in seguito però ad uno stupro compiuto da Azazel, un mutante dall'aspetto demoniaco. Parzialmente richiamando le contrastanti filosofie e l'attivismo di Martin Luther King e Malcolm X, il professor X e Magneto hanno visioni antagoniste riguardo la relazione tra mutanti e umani. Il loro ultimo scopo è uguale, vogliono proteggere la loro specie, ma Charles Xavier crede davvero in un approccio pacifico e costruttivo per costruire una comunità tollerante di uomini e mutanti, mentre Magneto, un sopravvissuto ai campi di concentramento che successivamente soffre anche la persecuzione in quanto mutante, sceglie il cammino violento e preferisce lottare contro gli uomini con ogni mezzo necessario. Il suo piano di solito è di permettere all'uomo superior di dominare la Terra e di rimpiazzare così l'Homo sapiens. Nonostante questo, però, il suo personaggio non è semplicemente un cattivo con attitudine terroristica e aspirazioni dittatoriali. Magneto rivela tratti antieroici o supereroici e a volte lui e la confraternita cooperano con gli X-Men per sconfiggere gravi minacce, come ad esempio il pericoloso Apocalisse, Enza Banur, probabilmente il primo mutante della storia. Gli X-Men sono stati creati in un'epoca significativa del nostro passato, gli anni 60, durante i quali la società occidentale inizia a protestare a favore di gruppi svantaggiati come afroamericani o donne, chiedendo tra l'altro integrazione, emancipazione, diritti civili e uguaglianza di genere. La celebre saga, così, può essere vista come un'allegoria sull'intolleranza, l'ingiustizia e la violenza. Mostra un'iconica influenza, però, anche sulla società contemporanea, rendendo popolari storie che invitano a resistere ai poteri discriminatori, a difendere i diritti civili e umani, a rispettare e supportare le differenze e a combattere per la libertà, la comprensione e l'equità. La saga degli X-Men insiste sul sospetto, sulla paura e sull'odio che le autorità sostengono, che gli uomini sentono per i diversi e che i mutanti devono affrontare durante tutta la loro vita. Questi ultimi, infatti, hanno generalmente relazioni interpersonali turbolente con gli umani, prevalentemente a causa del pregiudizio e della paura, e soffrono di emarginazione, abusi fisici e verbali e spesso tentativi di sterminio. Questo trattamento traumatico genera uno svilimento della soggettività mutante, permanentemente intaccando il loro comportamento sociale, il loro sviluppo personale e la loro partecipazione civile. Giorni di un futuro passato, una storyline presentata in The Uncanny X-Men 141-142 del 1981, i protagonisti si ritrovano in un futuro distopico in cui le sentinelle, dei robot che cacciano mutanti, governano gli USA. I possessori del gene X sono tracciati, uccisi o incarcerati in campi di concentramento. Nel 2013, dopo decenni di repressione iniziate con il Mutant Control Act del 1988, la popolazione viene divisa in tre classi. Umani senza geni mutanti, umani anomali con potenziale genetico mutante, a cui è proibito avere figli, e mutanti veri e propri, esseri schiacciati, umiliati e abusati, che evocano gli incubi nazisti della persecuzione ebraica. Milioni di loro sono morti, milioni vivono in condizioni atroci. Aiutati dalla telepate Rachel Summers, figlia di Scott Summers e Jean Grey in questo universo alternativo, un'adulta Kitty Pryde trasferisce la sua mente nella giovane se stessa del 1980, sperando che gli X-Men del passato riescano ad evitare l'assassinio del senatore Robert Kelly da parte della mutaforma mistica e della sua nuova confraternita, composta da Blob, Pyro, Valanga e Destiny. Questo omicidio è una delle maggiori ragioni dell'isteria antimutante degli anni Ottanta ed è anche il casus belli che porta all'approvazione del Mutant Control Act. Il finale è dolce e amaro allo stesso tempo. La missione del passato va a buon fine, gli X-Men salvano Kelly, ma la distopia rimane comunque una possibilità, anche perché una brutale propaganda xenofoba è già lì fuori. Il senatore Kelly è un popolare personaggio della serie. Creato da Claremont e Byrne per The Uncanny X-Men 135 del 1980, è un rigido oratore che supporta controllo e azioni contro i mutanti perché crede profondamente che essi rappresentino una minaccia per i veri umani. Vuole proteggere la parte della popolazione che giudica degna di tutela e condanna tutti gli altri, i mutanti, senza distinzione. Egli tratta l'alterità come una collettiva e nefasta malattia biosociale che ha bisogno di essere controllata e limitata. Kelly, comunque, non è l'incarnazione metaforica del bigottismo e dell'odio più impressionante degli X-Men. Uno dei personaggi più sconvolgenti è il reverendo William Stryker. La graphic novel Dio ama, l'uomo uccide, pubblicata in Marvel Graphic Novels numero 5 del 1982, Stryker rapisce Xavier e gli X-Men sono costretti a fare squadra con Magneto per salvare il loro leader e assicurare il devoto e appassionato predicatore alla giustizia. Stryker si presenta al pubblico come un reverendo, promuove una crociata contro il male e allo stesso tempo auspica il genocidio dei mutanti per motivi religiosi. I mutanti, infatti, sono abomini negli occhi di Dio. Mentre suprematisti umani chiamati purificatori pattugliano le strade, registrando, assalendo e uccidendo queste creature disprezzabili, il reverendo, un eroe di guerra che ha assassinato sua moglie e suo figlio mutante appena nato e inscenato un incidente automobilistico per coprire il crimine, si oppone all'idea di mutazione come processo naturale dell'evoluzione. Attacca la scienza diffondendo punti di vista creazionisti e descrivendo i mutanti come mostri malvagi. Invocando il volere divino e fingendo di proteggere le radici cristiane dell'umanità, compara la mutazione al peccato. Siamo come Dio ci ha fatto. Ogni deviazione dal sacro modello, ogni mutazione, non proviene dal paradiso ma dall'inferno, afferma con rabbia e disprezzo. La propaganda mostrata in Giorni di un futuro passato e Dio ama l'uomo uccide è dura e spietata sulla natura pericolosa dei mutanti e sfrutta stereotipo e pregiudizio per diffondere rifiuto, paura e insicurezza nella popolazione non mutante. Questa narrativa dell'odio inizia con la ripetizione di parole e immagini negative attribuite ai mutanti. Questi sono cattivi, pericolosi, abominevoli, possono ferire, possono manipolare e possono soggiogare le persone normali con i loro poteri. Linguisticamente, anche gli epiteti offensivi usati contro di loro, come mutis, aiutano l'identificazione, la categorizzazione e la separazione tra outcast e parte giusta della popolazione. Parole ed etichette hanno un'influenza devastante sulla società e sull'individualità, come il professore ricorda in Uncanny X-Men 294. Freak, flat scan, dead end, gene joke, mutis. Parole, potenti parole destinate a distanziare, sminuire, distruggere il rispetto di sé che tutti portiamo con noi e che nutriamo per noi. Queste parole ci allontanano dalla luce e ci guidano nell'oscurità, dove regnano pregiudizio e bigottismo, afferma accuratamente Xavier. In più, assistiamo anche alla criminalizzazione di chi è solidale con i mutanti, traditore dell'umanità in favore di una specie nemica. Assistiamo alla derisione dell'opposizione moderata e pacifica e all'uso preferenziale di discorsi, che invece di presentare oggettivamente temi e idee, sono volti a spaventare e provocare rabbia e insicurezza nei destinatari. Questo sistema chiede una purificazione della società in cui i mutanti non hanno diritto ad avere diritti. Kelly, Stryker e i loro supporter rifiutano di vedere i mutanti come esseri umani e li attaccano come, citando Xavier, se essi fossero un gruppo monolitico che possiede un unico corredo di attitudini ed obiettivi. Un simile rifiuto sociale, politico e religioso dell'alterità e dell'individualità non è così lontano dai discorsi a cui una certa politica ci ha abituato negli ultimi anni. In X-Men, il primo film della serie dedicato ai mutanti, del 2002, diretto da Bryan Singer, il senatore Kelly non ha remore nel dire che i mutanti siano tutti naturalmente pericolosi, criminalizzando la loro stessa essenza. Afferma inoltre che la popolazione americana abbia il diritto di decidere se vuole che i suoi bambini vadano a scuola con i mutanti, che abbiano insegnanti mutanti. Aggiunge anche che i mutanti sono molto reali e vivono tra noi e noi dobbiamo sapere chi siano e soprattutto cosa possano fare. Per sapere chi siano e cosa possono fare, nei film e nei fumetti, gli umani spesso propongono schedature e registrazioni forzate, come il già citato Mutant Control Act. Invece di parlare agli ideali e alle speranze dei cittadini, Stryker e Kelly parlano alle paure delle persone, conoscono l'audience e sanno come apparire buoni con messaggi spaventosi. Questo attacco contro i soggetti discordanti aiuta a rafforzare i pregiudizi e i timori del pubblico, forzando la popolazione a percepire l'alterità e le differenze come elementi traumatici, legittimando crimini d'odio, bullismo e pregiudizi, e assicurando allo stesso tempo libertà di controllo e repressione al governo. In più, queste azioni discriminatorie inaspriscono i conflitti sociali e in casi estremi possono essere usati per giustificare azioni violente da parte degli oppressi, come fa spesso Magneto, quando compie atti aggressivi e contro le leggi. Il passaggio dalla denigrazione alla criminalizzazione del nemico è sfortunatamente troppo breve e va dalla limitazione dei diritti mutanti fino a violenze più atroci, come segregazione, prigionia, schiavitù, esecuzioni sommarie e genocidio. Del resto, come la dottoressa Moira McTarget, una genetista molto vicina a Charles Xavier, afferma in Giorni di un futuro passato, registrazione dei mutanti oggi, camere a gas domani. Due esplicativi elementi della storyline degli X-Men ci fanno da monito, le Sentinelle e Genosha. Create da Lee e Kirby per The X-Men numero 14 del 1965, le Sentinelle sono spesso pericolosamente presenti nell'universo X-Men. Robot, ibridi uomo-macchina o umani condizionati sono programmate per catturare e uccidere i mutanti. Nella loro prima incarnazione sono inventate dallo scienziato Bolivar Trask, ma vengono sfruttate da diversi villain umani e superumani, come Larry Trask, Stephen Lang, Sebastian Shaw e Cassandra Nova. Esse sono le esecutrici di numerosi massacri, come in Operazione Zero Tolerance del 1997 e Ultimate X-Men dal 2001 al 2009. Sono responsabili inoltre del genocidio di 16 milioni di mutanti nella storyline Ecco Estinzione, pubblicata in New X-Men 114-116 del 2001. Le Sentinelle puniscono e sterminano i mutanti, ma l'omicidio non è lo scopo dei cattivi e dei poteri distopici. Il fine ultimo è annientare le identità corrotte che minano la purezza, l'unità o la fede cieca richiesta per l'affermazione e la sopravvivenza dell'autorità. In Uncanny X-Men 235 del 1988, invece, i lettori scoprono Genosha, una delle nazioni più ricche del pianeta. Una verde e accogliente terra di speranza e opportunità, dove la parola d'ordine è libertà e dove gli umani non sono discriminati per il colore della pelle. La nazione, però, schiavizza i mutanti. Il governo testa i suoi cittadini e quelli con il gene X vengono privati di libertà, diritti e consapevolezza, trasformati in proprietà statali. Sono macchine organiche condizionate fisicamente e psicologicamente, senza identità. Vengono private addirittura dei nomi e sono abituate a pensare a loro stesse come numeri. Memorie, aspirazioni, sentimenti e sogni sono cancellati e sostituiti solo con il desiderio di servire e obbedire. Mentre gli abitanti non mutanti vivono felicemente la loro vita senza sapere o fingendo di non sapere i crimini legalizzati commessi per garantire il loro tenore di vita, il trattamento dei mutanti richiama alcune delle pagine più nere della storia reale, come la schiavitù negli Stati Uniti, la Shoah e l'apartheid in Sudafrica. Le leggi di Genosha permettono discriminazione, segregazione, sfruttamento, umiliazione e assassinio. L'identità mutante viene criminalizzata e ferocemente repressa e manipolata. È così distrutta che la resistenza non è neanche concepibile idealmente. Gli schiavi, infatti, vengono programmati appositamente per non ribellarsi. Come mostrato nella serie Astonishing X-Men e nel film X-Men Conflitto Finale, una delle poche soluzioni non propriamente violente, ma comunque oppressive, che le istituzioni elaborano per rapportarsi ai mutanti è di curarli, sopprimendo il gene X e privandoli delle loro abilità. I mutanti, come molti altri gruppi indesiderabili, sono principalmente l'oggetto di un pregiudizio istituzionale e il target di un potenziale programma di annientamento, ma allo stesso tempo è anche possibile eradicare le differenze attraverso l'assimilazione. Il mai scomparso fardello dell'uomo bianco, caratteristico di colonialismo ed imperialismo, diviene qui il fardello dell'umanità contro la barbarie mutante. Il processo però rimane lo stesso. La parte dominante della società decide che l'essenza, la cultura, le tradizioni, le pratiche sociali, il linguaggio, la religione, l'estetica e così via, di una comunità giudicata inferiore, incivile o minacciosa, debba essere sostituita con forme più appropriate e ortodosse. In caso, la diversità va classificata, ordinata e curata, come fosse una malattia. Chiaramente, reale non siamo ancora arrivati a questo punto, o non siamo di nuovo arrivati a questo punto, ma comunque i sintomi della distopia sono già presenti nella nostra società, a partire dalla normalizzazione di odio, violenza e abuso, dalla mortificazione dell'alterità e dal rafforzamento di discorsi post-verità che si affidano a sentimenti istintivi e non al ragionamento razionale e alle prove concrete. La repressione non inizia subito, ma una volta che le autorità hanno aperto la strada, nessuno è più al sicuro. Come Magneto afferma nel film X-Men Conflitto Finale, nessuno ne parla mai, lo fanno e basta. E vai avanti a vivere la tua vita ignorando tutti i segnali attorno a te. Poi, un giorno, quando l'aria è ferma e scende l'oscurità, ti vengono a prendere. È allora che ti rendi conto che mentre parlavi di organizzazioni e comitati, lo sterminio era già cominciato. Gli X-Men ci spiegano perfettamente la mutabilità della lotta e della vittimizzazione. Ognuno può essere perseguitato per una ragione. I mutanti hanno abilità incontrollabili che possono nuocere agli umani. I musulmani possono essere terroristi, gli immigrati possono essere criminali, le donne possono rigettare il sistema patriarcale e minare il culto della mascolinità, gli omosessuali possono indebolire i valori tradizionali e così via. Il potere distopico ha solo bisogno di una scusa adatta. Anche i fumetti più recenti degli X-Men continuano a riflettere sulla diversità con trame provocatorie e con riferimenti ancora più forti alla situazione politica contemporanea. In X-Men Gold, numero 9 del 2017, ad esempio, Kitty Pryde parla di fronte al Congresso americano dei diritti dei mutanti, cercando di difendere la sua specie e tentando di bloccare anche una proposta di legge sulla deportazione dei mutanti. La donna attacca la costante e degradante descrizione dei mutanti come altro e obietta contro il tentativo discriminatorio del governo, sottolineando le contraddizioni tra un simile progetto e i valori di libertà, tolleranza e giustizia su cui gli Stati Uniti furono fondati. Qui si parla di diritti umani, di diritti americani. Richiedere la deportazione o un trattamento speciale nei confronti di una minoranza è la cosa meno americana che si possa immaginare, sostiene l'eroina in un toccante discorso. Come esempi di pericolosi precedenti avvenuti negli Stati Uniti, Kitty menziona la segregazione degli afroamericani e l'internamento dei giappoamericani durante la Seconda Guerra Mondiale. Con chiaro riferimento all'attuale trattamento dell'immigrazione sotto la presidenza Trump, poi, si augura che il potere non scelga di stare di nuovo dal lato sbagliato della storia. La trama di X-Men Red del 2018, invece, si apre direttamente con Jean Grey e la sua squadra, composta da Nightcrawler, Gentle, Namor, Trinary, Honey Badger e la nuova Wolverine, che salvano una ragazzina mutante dalle grinfie di alcuni vigilanti umani, pronti ad ucciderla. Il mondo è sull'orlo di un nuovo periodo di orrore e repressione xenofoba. Jean percepisce il dolore, il terrore, la rabbia e l'ansia della società come non aveva mai fatto prima. La storia quindi si focalizza sul suo desiderio di guarire il mondo dall'odio, dalla violenza e dalla paura. Il numero 5 è particolarmente emozionante. Mentre dei soldati sono pronti ad attaccare dei mutanti indifesi, Jean evita una violenta escalation usando i suoi poteri per scambiare elementi dei militari e dei mutanti. Mostra loro l'altra parte e invece di mostri, tutti i soldati sperimentano cosa si provi ad essere come le persone che hanno di fronte. Sentono le speranze, gli errori, le paure e i sogni degli altri. Nonostante questo, però, in X-Men Red l'odio e la paura della diversità divengono fisicamente invasivi quando un oscuro villain inizia ad infettare le persone costringendole a cacciare i mutanti e a commettere atroci crimini come fossero sentinelle. Questi manipolati haters incarnano una potente metafora e mostrano teatralmente come la propaganda cattiva e responsabile possa trasformare anche cittadini ordinari in brutali militanti di una dottrina violenta e repressiva. Jean, però, crede nell'umanità, sa che chiunque stia seminando odio è responsabile della malattia del mondo. Riutilizzando una considerazione molto cara a Charles Xavier, afferma che le persone sono semplicemente protettive, disinformate e spaventate, ma gli X-Men distruggeranno le bugie e con un atto rivoluzionario per una società della post-verità trasformeranno la verità in un'arma. La verità è che dovremmo tutti realmente provare ad empatizzare con gli altri e ad abbracciare la diversità. Gli X-Men sono una metafora sociale che parla di tanti delicati e dolorosi temi. Gli X-Men sono innanzitutto una riflessione sulle alienanti crisi tipiche della crescita. I mutanti generalmente, infatti, iniziano a sviluppare i loro poteri proprio durante l'adolescenza. Quindi i teenager si identificano facilmente con i personaggi. Come sostiene lo studioso Andrew Miller, i mutanti sono come tutti gli altri fino a quando non raggiungono la pubertà. Divengono poi geneticamente e spesso emozionalmente alienati anche nei confronti dei loro stessi genitori. Trovano conforto in altre figure emarginate. Poi però si uniscono per salvare il mondo e riescono a gestire positivamente e a controllare le loro vite in una maniera che purtroppo a molti adolescenti manca. Gli X-Men parlano anche di malattia e dell'isolamento che essa spesso causa. La marginalizzazione dei mutanti di Genosha, che divengono quasi invisibili rispetto ai cittadini umani a causa proprio del loro gene X, ha dei parallelismi con il trattamento negativo riservato ai malati sieropositivi. Nelle storie ci sono diversi riferimenti all'HIV e all'AIDS come forme di alterità.
Prendiamo ad esempio il Legacy Virus, un virus che ha effetti degenerativi e che inizialmente infetta solo i mutanti, che viene diffuso nel futuro da Strife, che è un clone di Cable cresciuto da Apocalisse. Secondo lo studioso Ramzi Fawaz, il Legacy Virus non è una semplice malattia, ma una devastante espressione materiale dell'eredità negativa della razza mutante, un'eredità fatta prevalentemente di xenofobia e violenza. Anche Rogue, una mutante cresciuta da Mystica e Destiny, che dalla confraternita si unisce agli X-Men intorno alla metà degli anni Ottanta, può essere parzialmente interpretata come una metafora per HIV ed AIDS, dal momento che ha poteri di assorbimento. Lei riesce praticamente attraverso il tocco a rubare memorie, personalità e abilità alle persone. Rogue ha interazioni personali davvero limitate e percepisce la sua mutazione come una condanna e una maledizione. In ultimo, interpretazione forse più importante, gli X-Men sono un'allegoria che parla di discriminazione, di xenofobia e di pregiudizio. Rappresentano l'altro da un punto di vista razziale, etnico, sessuale, economico ed ideologico. Secondo Claremont, essi sono odiati, temuti e disprezzati dall'umanità semplicemente perché mutanti, sono disprezzati perché diversi e non assimilabili. L'oratoria distopica insiste sulla loro diversità e sulla loro innata pericolosità, sull'impossibilità della loro integrazione, sulla necessità di proteggere la parte giusta della popolazione. Basicamente usando i più comuni e triti cliché della propaganda, politici e istigatori ripetono che gli umani vengono prima, che i mutanti mettono in pericolo la società, la sicurezza e il futuro, che essi minacciano le famiglie e l'ordine naturale della vita. Cosa c'entrano i mutanti con noi? In un mondo reale in cui genitori e figli possono essere separati ai confini, in cui i diritti delle donne e delle comunità omosessuali possono essere messi in dubbio, in cui la violenza contro le minoranze può essere giustificata, in cui i migranti possono essere lasciati a morire in mare, in cui le persone possono diventare illegali, tutti possiamo essere mutanti. Se vogliamo costruire un futuro utopico, dobbiamo guardare nell'abisso della distopia e pacificamente combattere contro discorsi, miti e azioni repressive attraverso educazione, cultura e rispetto. Potrà sembrare strano, ma i fumetti possono supportare questa resistenza. Come Xavier sostiene, infatti, gli X-Men combattono per valorizzare la diversità. Andando oltre le loro differenze, umani e mutanti condividono un legame indissolubile. Le parole, la derisione, la sfiducia o la disinformazione non possono cambiare la verità. Tutti noi, donne, uomini, neri, ispanici, ebrei, asiatici, nativi americani, omosessuali, mutanti, oltre la terminologia, siamo connessi. Siamo tutti una famiglia, dice Xavier durante un travolgente ed emozionante discorso di pace. Quello che ci unisce è e sarà più forte di quello che ci divide. Non permettiamo alla finzione distopica di scrivere e di anticipare la storia. Qualche domanda? Effettivamente sì, ci ho pensato anch'io, poi come risposta forse non è quella la cosa, però è che gli X-Men hanno uno scopo, Spider-Man ne ha un altro, cioè Spider-Man più o meno in maniera prevalente parla direttamente agli adolescenti come fanno anche gli X-Men, però ha un, credo avesse un target un po' più adolescenziale e volesse parlare alle vittime di bullismo, volesse dare loro una sorta di maniera di reazione. Invece gli X-Men avevano già, secondo me, nella loro essenza, una contestazione un po' più sociale che intima e legata all'adolescenza. Forse può essere quella la risposta. Ovviamente c'è un livello tra il trattamento che ricevono i poveri mutanti. Sì, anche negli Avengers ci sono poi gli X-Men, ci sono alcuni mutanti. È arrivato, secondo me, una questione legata prevalentemente al messaggio che volevano mandare, più diretta che fosse una metafora diretta per l'alterità e non per sì. Ma poi è bello il fatto che io preparando un articolo proprio sugli X-Men per una pubblicazione americana, ho letto un saggio pubblicato negli Stati Uniti in cui si analizzavano gli X-Men ma in maniera negativa. Nel senso, c'era questo docente che criticava soprattutto i primi 20 anni di X-Men, dicendo che sì, volevano parlare di alterità, però erano tutti bianchi della classe medio-alta, mentre i cattivi invece potevano anche essere razzialmente diversi. La critica, cioè, ci sta. Però il discorso è che, nonostante siano bianchi, nonostante appartengano alla classe medio-alta, comunque riescono ad incarnare la diversità. Poi chiaramente Claremont e Byron hanno capito come rendere la diversità anche a livello visivo, non soltanto concettuale, quindi l'universo X-Men si è espanso con personaggi diversi anche razzialmente, con background diversi, come dicevo. Però, cioè, ecco, all'inizio addirittura c'è questa critica che io da una parte l'ho capita, però dall'altra mi ha lasciato relativamente esterrefatta, perché così ha sminuito tutta la potenza che gli X-Men ha. No, controllerò, perché la domanda è interessantissima, la riflessione è interessantissima. Miles Morales. Sara Pichelli. Dice, no, ma il fumetto italiano, cioè i fumettisti italiani all'estero, soprattutto in America, stanno andando molto bene. Per quanto riguarda la prima riflessione, quella sull'Olocausto, penso che sia andato più o meno pari passo, cioè, vedo, approfondirò comunque l'argomento, perché non l'ho analizzato da questo punto di vista. Senso, poi le trame degli X-Men man mano si sono diventate più severe, più dure, più drammatiche, quindi chiaramente aumentando in drammaticità una delle rappresentazioni più iconiche poi è diventata quella dell'Olocausto. In V per Vendetta, ad esempio, il riferimento non è diretto all'Olocausto, ma comunque ogni volta che si parla di campi di concentramento la prima riflessione che viene fatta è quella Esatto. Però nella storia abbiamo esempi di donne che vengono rasate già dal Medioevo, perché era una forma di umiliazione. Però anche in quel... Guardate solamente al film di Giovanna d'Arco di Dreyfus, cioè di Dreyer. C'è un riferimento... Cioè, rasata poteva essere riferita a tante altre cose, ma chiaramente la prima riflessione è quella con l'Olocausto, perché è un tema prevalente della cosa. E per quanto riguarda invece i nuovi personaggi con etnie diverse, credo che sia un fattore estremamente positivo, anche perché alcune volte ci si lamenta di quando all'interno soprattutto dell'universo Marvel cinematografico vengano inseriti cioè venga cambiata il colore della pelle o il sesso ai personaggi. È anche il caso di prendere personaggi nuovi che possano rappresentare diverse etnie, diverse alterità, ha un suo senso. Di più, sì. Sì, no, ma... No, ma io ne parlavo con Andrea in macchina, Andrea Guglielmino, mentre venivamo. Cioè, da una parte capisco chi si lamenta perché è fedele ai personaggi originali. Lui mi diceva che era arrabbiatissimo perché Marvel, in Capitan Marvel, è diventata donna. Io capisco l'affezionato che rifiuta questa cosa, però capisco anche perché ci sia forse necessità di cambiare alcuni dettagli. Però aggiungendo personaggi nuovi che già rappresentino l'alterità all'interno dell'universo, cioè non si scontenta nessuno, ci sono possibilità anche per i film di insomma creare un personaggio che magari... Grazie mille.
Grazie. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Larve rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate. Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 è pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 è posizionato.
Un'energia terrificante.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.